al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dallo studio 9 di 105 Live, Emanuela Campanile, buongiorno. Se l'uso di cocaina in Europa occidentale è un dato particolarmente preoccupante dal momento che il suo consumo sta raggiungendo livelli allarmanti, sono 200 milioni circa le persone nel mondo che consumano stupefacenti di vario genere. Dire no alla droga, dunque, e ai traffici illeciti che ne sostengono la diffusione è questo l'obiettivo delle Nazioni Unite, che intende proprio opporsi ad una delle piaghe mondiali più gravi e in crescita esponenziale. Tant'è che giovedì 26 giugno, con la seconda edizione della campagna internazionale di lotta alla droga 2007-2009, si cercherà di accrescere la consapevolezza pubblica che il problema della droga è un problema reale ed estremamente grave, soprattutto per l'esistenza stessa della società intera. Slogan della giornata di giovedì prossimo: la droga al controllo sulla tua vita, la tua vita, la tua comunità, non c'è posto per la droga. Dunque, i livelli di uso di narcotici lungo le vie del traffico, che hanno origine in Afghanistan, ricordiamolo, il primo produttore mondiale di oppio, sono evidentemente i più alti che nel resto del mondo. Ma se aumenta il consumo, aumenta anche la produzione. E allora andiamo così idealmente in Afghanistan, ci facciamo aiutare da un esperto di Afghanistan e di Africa settentrionale, il nostro Valerio Pellizzari, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Inviato della stampa. Allora, dottor Pellizzari, vogliamo un attimo capire che cosa ha innescato questa crescita esponenziale di produzione di oppio in Afghanistan?
Una ragione molto semplice e fondamentale per quella società. E lì in Afghanistan, per secoli, ma comunque negli ultimi decenni con un'ostinazione ripetuta, il mestiere delle armi era e è stato il mestiere fondamentale. Nel senso che prima la guerriglia contro i sovietici, poi le due guerriglie tra fazioni diverse quando caddero i comunisti e poi l'alleanza del nord contro i talebani. Bene, quando furono sconfitti i talebani, ma io dico e ho sempre detto quando i talebani decisero di ritirarsi, secondo me non sono mai stati sconfitti, restò emerse subito il problema di queste milizie, di queste bande spesso per niente rispettabili che confinavano più col banditismo, che rimanevano senza lavoro. Ed è lì che scatta automaticamente, come dire, la loro riconversione in trafficanti di droga. Perché? Questo è un fatto noto, appurato, insomma con un mucchio di dettagli. Gli stessi mujahideen, prevedendo che i loro comandanti non avrebbero più avuto un ruolo in quella società, come dire, ripulita dagli integralisti e contemporaneamente consigliata, protetta, occupata dalle forze straniere, prevedendo che appunto i loro comandanti sarebbero stati messi fuori gioco, prima ancora che le milizie venissero sciolte, passarono al traffico della droga. Questo è il fatto elementare che con grande, diciamo, cecità è stato ignorato perché era assolutamente prevedibile e poi trascurato.
Quindi la comunità internazionale di fronte a questa invasione di armi e droga dall'Afghanistan, che tipo di sforzi perlomeno sta cercando di produrre, perché poi ci siano risultati durevoli perlomeno?
Guardi, io penso che per rimediare al fatto che l'Afghanistan non sia più come era in passato uno dei primi produttori di oppio al mondo. Oggi è il primo produttore di oppio in assoluto, ma ancora peggio, è diventato un trasformatore dell'oppio in casa, cioè lui, l'Afghanistan produce eroina e la esporta. Quindi ha fatto un balzo, se vogliamo dire, di tipo industriale, finanziario enorme quel paese lì, così arretrato e malconcio dal punto di vista tecnologico. e oggi questo è il primo paese del narcotraffico al mondo, non produttore di oppio, sta tre scalini sopra perché trasforma l'oppio in eroina e poi la commercia. Allora, il problema secondo me è questo, ci fu un momento in cui il fenomeno era ancora effettivamente contenibile, quando gli occidentali pensarono di introdurre le prime forme di democrazia e parlo in particolare delle due prime elezioni, quella del presidente e quella del primo Parlamento, ma nello stesso tempo l'Agenzia delle Nazioni Unite contro la droga a Vienna aveva le statistiche che questo paese era diventato il primo produttore di eroina. Io mi ricordo che parlai con i funzionari di Vienna e dissi: ma scusate, le Nazioni Unite sotto il loro ombrello fanno le elezioni e voi avete già queste statistiche e le tirerete fuori due mesi dopo, perché sarebbe una contraddizione far vedere che la stessa organizzazione va in una direzione e nella sua opposta per eccessiva debolezza o inattività o compiacenza. Ecco, passato quel momento lì, in cui secondo me ancora si poteva fermare il problema, il male, il guasto alla radice, nello stesso tempo non sovrapporgli questa struttura, diciamo, di democrazia importata, passato quel momento adesso diventa una contesa, una battaglia, un'impresa che vedo difficilmente arrivare a buon fine. Cioè, potranno essere usati dei palliativi, delle soluzioni, così, ma il problema centrale resta che questo paese oggi ha come risorsa fondamentale e prima elemento di inquinamento politico la mafia della droga. Io personalmente, conoscendo l'Afghanistan dall'inizio degli anni 70, dico che questo processo ormai non è reversibile. Può essere rallentato, può essere in qualche modo contenuto, deviato, qualche signore della guerra può essere recuperato offrendogli qualche cosa, ma il grosso business, il grosso problema che nasce e che si diffonde da quel paese, penso che ancora per alcuni anni resterà, e resterà come uno dei fatti di grossa destabilizzazione.
Credo che anche l'Afghanistan sia un paese molto chiuso, quindi anche difficilmente penetrabile per conoscerne magari i sistemi. Lei parlava di mafia, mafia al di fuori dell'Afghanistan, che appartiene a diverse nazioni, abbiamo quella italiana, quella russa, eccetera, eccetera, ma anche una sorta di organizzazione criminale all'interno. Questo incide molto?
Guardi, nemmeno questo è nuovo. Quando i talebani erano al potere, che insomma tutti li consideravano personaggi piuttosto primitivi e periferici nel circuito internazionale, non so, del commercio e della finanza, le posso dire che c'era il finanziere di riferimento del Mullah Omar, cioè diciamo tra virgolette il finanziere del regime. Bene, io lo incontrai a Kandahar, lo incontrai a Quetta e poi nella sua base a Chaman sul confine tra Pakistan e Afghanistan. Beh, lui parlava sul satellite con, come dire, partner ovunque nel mondo, ma quando mi diede il biglietto da visita c'era elencato tutti i suoi uffici e si partiva dall'ufficio di Nagoya in Giappone e si passava per la Germania e si passava per gli Stati Uniti e naturalmente uno dei punti chiave era Dubai.
Certo.
Questa è una struttura che esiste e che è solida, perché se vogliamo andare ancora più indietro, io le posso dire che durante la guerra dell'Afghanistan, quando c'era l'occupazione sovietica, lei al bazar di Kabul cambiava senza nessuna difficoltà gli assegni delle banche italiane, che è una cosa, come dire, inconcepibile, perché non c'era nessun modo di verificare, perché le banche italiane si sarebbero fermate alla Turchia, all'Iran, così. Cioè lì c'è una rete mercantile che è fortissima ed antica e solida.
Certo.
Quindi questa che si tratti di esportare tappeti, uva bianca di Kandahar che poi diventa uva passa sui mercati mondiali, o di spingere sul traffico della droga, questa organizzazione non ha problemi sul tipo di merce.
Certo.
Perché la struttura che può muoverla esiste ed esiste da tempo.
Allora, dottor Pellizzari, rimanga in linea ancora un attimo, perché al telefono abbiamo anche il vicepresidente del Parlamento europeo, l'onorevole Mario Mauro. Pronto, è caduta la linea. Allora, dobbiamo riprendere le fila del discorso con il nostro primo ospite, Valerio Pellizzari, esperto di Afghanistan. Lo abbiamo sentito inviato della Stampa. Potrebbe Pellizzari allora rispondere anche a questa domanda, se occorre riformare dalle fondamenta proprio le convenzioni internazionali in materia di droga, di traffici?
Guardi, io non voglio entrare sul panorama internazionale perché certe zone le conosco bene, come l'ex triangolo d'oro della Birmania, oppure ho seguito molto in passato la storia della droga in Turchia, che fu in effetti risolta così, però ci sono altre zone sulle quali non mi sento cioè non ho una conoscenza così sicura e dettagliata. La cosa che posso dire è che, siccome comunque si affronti il discorso, oggi il capolinea di questa vicenda in qualche modo rimane l'Afghanistan, bisogna che su quel paese cambi completamente l'approccio dell'Occidente.
Allora Pellizzari, la interrompo di nuovo, facciamo spazio all'onorevole Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento europeo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Grazie della disponibilità. Allora, ovviamente stiamo parlando di questa lotta alla droga e ai traffici illeciti che sostengono questa diffusione capillare, poi degli stupefacenti. Onorevole Mario Mauro, secondo lei, le faccio anche la stessa domanda che ho posto un attimo fa a Pellizzari, occorre riformare le convenzioni internazionali in materia di droga per dare una sferzata dunque a questo mercato che sembra prepotentemente dilagare e non arrestarsi?
Certo, tenuto conto dei limiti che in questo momento sembrano mostrare le istituzioni sovranazionali, perché tengo comunque a sottolineare il fatto che nel caso ad esempio delle istituzioni europee, queste hanno sì una specifica politica sul tema droga, ma che si ferma all'azione di prevenzione e di sostegno diciamo alle associazioni che operano nel campo, perché operino secondo le migliori condizioni possibili. Rimane il fatto che le politiche di natura repressiva, e quindi quelle che in sede di coordinamento internazionale possono consentire un approccio di un tipo piuttosto che di un altro, rimangono in questo momento diciamo esclusiva degli Stati.
E perché la vostra il vostro impegno come ovviamente Unione Europea, come Parlamento Europeo, riformulo la domanda, secondo lei è compatto il fronte contro il traffico di droga, contro anche poi quella che è la cultura, perché ovviamente bisogna anche guardare su questi due aspetti della medaglia? Che cosa bisognerebbe fare in più, magari per rendere le forze, l'unione delle forze ancora più efficaci?
Ma guardi, innanzitutto se parliamo diciamo della questione culturale, inutile dire che le forze politiche sono tutt'altro che concordi. Questo rimane comunque il problema di fondo, perché evidentemente nel momento in cui c'è da parte di variegate forze politiche una sorta di acquiescenza e di tolleranza rispetto al fenomeno droga, che troppo spesso viene confuso sulla falsariga della considerazione di quelli che vengono erroneamente definiti diritti, questo evidentemente ha delle conseguenze nefaste relativamente diciamo alla possibilità dell'operatività. Detto questo, un accordo lo si è trovato e se l'ho trovato perlomeno sul tema della cosiddetta prevenzione, sulla quale però continua a permanere un'incertezza culturale, perché non dimentichiamo che quella che per molti è prevenzione intesa comunque con un giudizio netto di condanna all'utilizzo delle droghe, per molti rientra ancora una volta nella cosiddetta cultura di un danno limitato, no? E questo
Pronto? Onorevole, ci sono problemi
sì.
di linea, pronto?
Sì.
Mi sente?
Sì, 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 adesso la sento, purtroppo.
Okay. Se può...
alla fine si è deciso di fare degli investimenti rilevanti che servono per quei soggetti, pensiamo ad esempio alle comunità che fanno il recupero dei tossicodipendenti,
certo.
Che possono operare dal punto di vista culturale in un modo congruo. Rimane però l'incertezza di fondo che pesa ad esempio sullo scenario internazionale. Non dimentichiamo che molto contestata è stata per una lunga stagione quella politica delle Nazioni Unite che, mirando ad esempio alla sostituzione delle culture, si è di fatto poi tradotto in un'azione irrilevante dal punto di vista operativo e che ha diffuso molta incertezza rispetto alla possibilità di poter fare in modo congiunto e coordinato delle azioni veramente efficaci.
Valerio
Questo rimane sul tappeto.
Valerio Pellizzari, esperto di Afghanistan, un chiosa dunque a quanto detto dall'onorevole.
Guardi, sì, queste sono cose note, direi anche in un certo senso abbastanza generiche. Io chiuderei con un episodio recentissimo. L'Occidente si è impegnato in Afghanistan con una campagna per la giustizia, ignorando che lo snodo fondamentale di quella società rimane ancora il rapporto tra i grandi clan. Ebbene, la fuga adesso dal carcere di sicurezza di Kandahar, non più tardi di una decina di giorni fa, che è stato completamente svuotato, 1000 prigionieri sono fuggiti, bene, questo era un carcere. Carcerieri avevano una tariffa per far scappare i prigionieri. Penso che se non si mettono sul tavolo questi dati di fatto imbarazzanti e comunque decisivi, tutto rimane in una dimensione abbastanza teorica.
Onorevole Mauro.
Sì, guardi, l'analisi è molto acuta, nel senso che la grande difficoltà che viviamo, potrei, per dare diciamo un ordine gerarchico alle priorità, inquadrarla così. Siccome c'è un equivoco di fondo sulla cultura, cioè sui presupposti e sui giudizi relativi ai valori in gioco, questo è diventato nel tempo e spalmato sulle responsabilità delle diverse istituzioni un ostacolo concreto. Cioè laddove c'è pochezza di giudizio o comunque nell'equivoco della cosiddetta cultura una limitazione del danno, non si è guardato alla persona nella sua interezza, quindi non si è detto con chiarezza che una volta che si introduce la persona, specie l'adolescente, specie la persona fragile da un punto di vista psicologico, all'esperienza della droga, in quel momento si è aperta una voragine. Ecco, questo nel tempo ha determinato che le istituzioni rivelassero una fragilità nella capacità operativa contro questo flagello. Per tornare quindi a una chiarezza e a una forza nel determinare le politiche sullo scenario mondiale, bisogna tornare a questa originalità di giudizio. Una volta che si è in possesso di questo primo spunto, allora anche sul piano della coordinazione degli interventi concreti si è capace di essere più efficaci, più determinati, starei quasi per dire, mi si perdoni il termine, più cattivi, ma credo che comprendiate che cosa voglio dire quando dico più cattivi. Vuol dire proprio più virilmente efficaci, perché noi non abbiamo di fronte una accozzaglia di sbandati, abbiamo di fronte il meglio o il peggio, dipende dai punti di vista, di organizzazioni criminali tentacolari. Che di questa incertezza sul piano diciamo della gerarchia dei valori approfittano per portare avanti i propri progetti di potere.
Bene, allora io ringrazio l'onorevole Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento europeo. Ringrazio anche Valerio Pellizzari, esperto di Afghanistan, inviato per La Stampa. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Parliamo di droga, della lotta contro l'uso e contro il traffico della droga. In questa seconda parte abbiamo il nostro terzo ospite, Monsignor José Redrado, segretario del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, bisogna andare un po' indietro nel tempo. Era il 1997. Giovanni Paolo II, attraverso la Segreteria di Stato della Santa Sede, affida al Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute il compito di interessarsi di questo problema lacerante della droga nel mondo. Da allora che cosa è stato realizzato?
Io direi che non soltanto da questa data, sino prima nel Pontificio Consiglio già abbiamo fatto una conferenza importante, Droga e alcolismo contro la vita, 1991. E in ottobre del 97 si organizza un'altra conferenza dal titolo Solidali per la vita, e l'input del Papa è forte, tanto forte, che andiamo nel Pontificio Consiglio a fare una pubblicazione propria che si intitola Chiesa, droga e tossicomania, che abbiamo pubblicato un libro in diverse lingue dove realmente questo input del Papa e questo sussidio vuole mettere a disposizione della Chiesa Cattolica, a disposizione dei vescovi, dei parroci, delle persone, dei catechisti, eccetera, questo manuale, che è una guida pratica per fornire delle indicazioni, di dare risposte semplici su come agire pastoralmente nella prevenzione, nella cura della tossicodipendenza, dando un aiuto concreto a tutti coloro che a vari livelli sono impegnati nella lotta alla droga, no? Come tale.
Monsignore, sono stati identificate tre azioni particolari.
Sì, la prevenzione, soprattutto questo input forte nella prevenzione e nella cura della tossicodipendenza come tale, no?
Certo.
Vorrei sottolineare un aspetto molto, molto importante che viene dalla risoluzione sulla droga adottata nel Parlamento europeo nell'aprile di quest'anno 2008. Dice testualmente così: si riconosce che le chiese e le comunità religiose hanno svolto un ruolo molto attivo nella lotta contro la droga e che pertanto la loro esperienza dovrebbe essere tenuta presente nella formulazione, nell'attuazione, nella valutazione delle politiche in materia di droga. Questo ci impegna ancora di più, questo riconoscere alle chiese, la Chiesa Cattolica e altre confessioni, che realmente stanno fortemente impegnate in questo che tanti hanno detto che è una terza guerra mondiale come tale, no? E bisogna lottare contro questa epidemia, eccetera, no? Fare sì che realmente con la prevenzione, con, diriamo, tra virgolette, nella Chiesa, catechesi, l'insegnamento, la gente sappia dove si mette e dove non si deve mettere.
Certo. Tra l'altro, in occasione del 26 giugno, ricordiamo, data in cui si celebra la giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga, giornata indetta dalle Nazioni Unite, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche organizza una tavola rotonda dal titolo Educare, Prevenire, Prendersi Cura, Confronto per una strategia condivisa. Tra l'altro, come ospite ci sarà l'onorevole Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla droga, famiglia e servizio civile. Monsignor Redrado, per quanto riguarda l'accompagnamento che il Pontificio Consiglio fa così generosamente a tutti quei sacerdoti, ricordiamo in occasione la figura di Don Benzi, qual è il vostro punto di forza?
Il punto di forza è quello che c'è nella istituzione del Pontificio Consiglio, cioè l'animazione, prendere in considerazione soprattutto le persone che già sono impegnate particolarmente in chiese molto particolari o istituzioni religiose, sanitarie. Sto pensando in Don Guanella, sto pensando in Fatemene Fratelli, sto pensando in Padre Camigliani, è un esercito enorme di suore che stanno in prima linea nella Chiesa, nella società in definitiva, perché è una lotta che sta in mezzo della società come tale, e animiamo fortemente. Abbiamo fatto questi convegni, e non soltanto questi convegni, abbiamo fatto anche raduni, piccoli raduni con persone che già stanno in avanguardia di questa realtà, per sapere che stanno facendo, in primo luogo per noi, no? E stimolare a affrontare questa realtà con tanto impegno, con tanta forza, con tanto amore.
E soprattutto con l'educazione al significato dei valori che rendono la vita degna di essere vissuta, direi.
Ecco, io credo che è importante sottolineare i valori forti che fanno vivere e non morire. La droga ammazza, uccide, i valori della vita danno speranza, danno voglia da vivere, eccetera, no? La
certo.
Droga non credo che dia questa voglia di vivere, no? Come tale. La Chiesa sta molto impegnata in questo.
Io ringrazio allora Monsignor José Redrado, segretario del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, tante grazie.